Una chiave di lettura.
Ancora buongiorno e buongiorno anche al nostro primo ospite, teologo e scrittore Giannino Piana. Benvenuto, grazie.
Grazie a voi.
Allora, dopo la testimonianza sul Vaticano II offerto ai sacerdoti, ai parroci, ai consacrati di Roma da parte di Benedetto XVI, vogliamo un po' riflettere sul futuro della Chiesa e del mondo, in che termini? Attraverso quell'entusiasmo dei padri conciliari di cui Papa Benedetto XVI ha parlato, dicendo in modo ancora veramente accorato che è stato un tempo fortissimo, straordinario. C'era un'emozione talmente grande da far comprendere a tutti i padri conciliari che era il momento di essere davvero parte viva. E lei, Piana, era a Roma in quel periodo. Che aria si respirava?
Ma effettivamente le parole del Papa descrivono il clima generale di quel periodo, di quei giorni, soprattutto il clima di grande ricerca, insomma, che ha caratterizzato la stagione del Concilio, in una Chiesa che usciva da una condizione un po' di stanchezza, di immobilismo, no? In cui era entrata per un certo periodo di tempo, anche per una serie di ragioni che la contrapponevano in qualche misura ad alcune questioni che erano emerse all'interno del mondo moderno, e riallacciava invece con entusiasmo il dialogo con la modernità, sia pure con un atteggiamento anche critico, no? Ricordo con grande impressione il discorso di apertura del Concilio da parte di Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, in cui appunto per un verso la Chiesa affermava con coraggio anche la propria presenza all'interno della storia, rivendicandola in termini soprattutto di offerta di valori umani e di valori evangelici, e per altro verso si rendeva disponibile ad accogliere il messaggio che nasceva dalla società del tempo e quindi a rispondere anche con grande capacità di discernimento ai segni dei tempi che venivano emergendo e quindi alle grandi questioni internazionali, mondiali che venivano a essere poste sul tappeto in un periodo storico che peraltro anche dal punto di vista della società civile, parlo soprattutto della società internazionale, non era certo facile, dove emergevano certamente segni di speranza, ma anche grosse prove, grosse difficoltà, no? Ecco, da parte della società politica per la contrapposizione che esisteva tra i blocchi, per una serie di motivi che è giusto ricordare e che storicamente sono poi stati superati, ma che hanno provocato poi anche una serie di nuove difficoltà e di nuove situazioni difficile fuoriuscita, no? Ecco, da alcune condizioni di difficoltà in cui la società è venuta a trovarsi.
Mi viene in mente una frase che ho sentito tempo addietro: arriva un momento in cui la vita ti mette con le spalle al muro. Forse è il momento in cui il popolo cristiano cattolico deve davvero riprendere le fila del Vaticano, del Concilio Vaticano II, se è vero, insomma, che magari non c'è stata quella spinta che tanto si attendeva per quindi attraversare forse più velocemente il futuro.
Certo, io credo che effettivamente ritornare al Vaticano II significa recuperare soprattutto un clima, no? Recuperare una capacità di attenzione a una serie di situazioni che effettivamente per molti aspetti sono anche diventate più difficili da affrontare, ma che meritano di essere affrontate anche coraggiosamente. Forse è proprio quel clima che è venuto a mancare, più ancora che la continuità nei documenti, che certamente per molti aspetti c'è stata, forse ci sono stati dei ritorni anche da questo punto di vista, ma mi pare che ciò che è mancato nella Chiesa successivamente è stato proprio il conformarsi al clima del Concilio e riuscire in qualche modo a rendere trasparente ciò che nel Concilio era stato evidente, cioè questo senso di apertura, questo senso di dialogo, questa capacità di confronto critico, dando tuttavia soprattutto testimonianza in prima persona di alcuni valori. Io credo che nel post-concilio ciò che ha soprattutto contato è stata l'esperienza di testimonianza che in alcuni contesti ecclesiali è pure avvenuta, no? Ecco, e mi pare che soprattutto nella Chiesa di base i fermenti del concilio siano ampiamente diffusi, anche se poi evidentemente, come sempre, un concilio prima di decollare in senso pieno ha bisogno di tempo, ha bisogno di una continuità tra generazioni che provochi anche di fronte ai cambiamenti che avvengono la capacità di adattamento, la capacità di mettersi in sintonia con le situazioni emergenti, a partire però dalla dottrina del Concilio, più ancora radicalmente dall'esperienza che il Vangelo ci fa fare della vita cristiana e della capacità che l'esperienza cristiana ha in qualche modo di entrare nella storia degli uomini.
Tornando alla quotidianità, attraverso i giornali, attraverso la carta stampata che sentite qui in sottofondo stropicciata, allora abbiamo letto tantissimi articoli, tantissime analisi sulla scelta di Papa Benedetto XVI, ma probabilmente c'è ancora una confusione tra il concetto di primato di Pietro e infallibilità del Papa. Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori?
Ma, evidentemente questa confusione un po' si fa, no? Ecco, mi pare che da più parti affiori questa tentazione di mescolare le due cose. Il primato di Pietro è evidentemente qualcosa che ha origini remote nel tempo e che è legato soprattutto alla discendenza apostolica del primo apostolo, cioè di colui che ha ricevuto l'incarico di fare l'unità e la comunione tra le chiese, no? Ecco, perché questo è il compito petrino, mentre l'infallibilità è una prerogativa certamente del Papa, che non si esercita tuttavia normalmente, ma si esercita in alcuni casi molto straordinari, quando si arriva a delle definizioni dogmatiche che hanno un carattere molto preciso e specifico, no? E che in verità è l'infallibilità da quando è stata definita dal Concilio Vaticano I, cioè nel periodo del pontificato di Pio XI, non è mai è stata pochissimo utilizzata dai papi successivi, no? Ecco, da Pio XII per la definizione dell'assunta e poco più, nel senso che obiettivamente i temi su cui l'infallibilità converge sono temi molto particolari che hanno in qualche modo ricevuto dalla precedente tradizione della Chiesa una progressiva definizione, al punto che un Papa può arrivare a dire con certezza che quella tematica appartiene ormai alla dottrina della Chiesa tout court.
Quindi sono completamente diversi, il primato come mandato.
Certo, il primato è una missione, un mandato apostolico, l'infallibilità è una forma di esercizio anche di questo mandato, ma molto particolare e riservata a casi molto limitati.
Bene, io ringrazio Giannino Piana. Tra l'altro ricordo anche che lei non è solo teologo ma anche scrittore. Velocissimo, mi dicono che hanno un minuto, faccio sempre la domanda a tradimento: la necessità di scrivere di Dio, su Dio e della fede, da dove nasce?
Ma la necessità nasce dal fatto che ciascuno di noi ha dentro di sé, io credo, certe urgenze, no? Profonde, che nascono dalla sua esperienza, ma nascono più ancora remotamente, credo, dall'intimo della coscienza e che si esplicitano poi in mille modi. Insomma, una delle forme attraverso le quali queste urgenze, che sono appunto determinate anche da un rapporto particolare con la realtà, trova esplicazione anche attraverso la scrittura. La scrittura è un mezzo, semplicemente, insomma, ma esistono evidentemente altre forme di esplicitazione che non sono necessariamente quella scritta, che tuttavia testimoniano di un bisogno, no? Che in questo caso è evidentemente il bisogno della trascendenza, il bisogno di Dio.